Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato e buona Epifania.
Buongiorno, buona Epifania a tutti.
Buongiorno Davide, si va in edicola come te questa mattina partendo dalla prima pagina della Repubblica, la stretta contro il Covid, parliamo delle misure varate ieri in Consiglio dei Ministri, vaccino obbligo per gli over 50, questa è l'apertura, la Lega minaccia lo strappo e ferma il Super Green Pass, Draghi tratta, alla fine c'è l'unanimità, il Premier due punti, intervento sulla fascia d'età a rischio per salvare vite, preservare gli ospedali e l'economia, nuove regole per lo shopping, banche e parrucchieri, per gli atenei il personale si dovrà immunizzare, scuola nelle classi medie e superiori con due casi, gli studenti Novax senza vaccino andranno in didattica a distanza.
Allora, diciamo, è passato il principio dell'obbligo del vaccino. Questo è una questione. Guardate, questa bilancino di chi ha vinto, chi ha perso, è veramente bislacco. Ho l'impressione che, diciamo, si sia lasciato sul terreno tutti quanti un poco di credibilità, questa poi è la sostanza. Quindi è passato l'obbligo del vaccino, poi con la misura, diciamo così, per quelli che hanno più di 50 anni, più di 50 anni sono nella fascia 50-59, sono vaccinati all'87%, da 60 all'89 praticamente al 90%, e poi oltre si supera il 90%, quindi insomma più o meno. È partito l'obbligo per quelli che sono vaccinati, cioè c'è una quota che rimane scoperta. È un compromesso, è inutile che il decreto è passato all'unanimità, ma è un'unanimità fasulla perché in realtà non c'è, è un compromesso. La cosa singolare dal punto di vista politico, diciamo così, è che l'aria che tira è quella di dire Draghi deve dominarci tutti, ma non noi faremo di tutto per non essere dominati, e dopo essere riusciti a strappare dei compromessi ci lamentiamo del fatto che Draghi non è capace di dominare tutti. Ma diciamo, voglio dire, ma il problema di questo paese non è quanto Draghi sia in grado di frustare, non è un club sadomaso, cioè quante pacche sulle chiappe riesce a darvi. Ma siete persone responsabili o siete sempre dei giocolieri del consenso, dei giocolieri della demagogia? Cioè, il compromesso è sempre meglio del conflitto, ma ho come l'impressione che il virus non sia propenso, diciamo così, al compromesso. Bisognerà pure avere delle misure chiare. Detto ciò, vabbè, andiamo alla sostanza. C'è chi scrive i 2/3, c'è chi scrive 7/10, cioè il 70%, è la stessa cosa, perché 2/3 siamo poco sotto il 70% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Ora, siate attenti, adesso questo non è che è un indovinello, è una cosa di banale buonsenso. Se il 70% dei ricoverati sono non vaccinati e se i non vaccinati nella fascia in cui ci sono maggiori non vaccinati sono il 20%, significa che il 70% del problema ti viene dal 20%, ed è ovvio quindi che il problema sono i non vaccinati. Ora, o tu prendi il toro per le corna e metti l'obbligo per tutti, perché siamo 50 di suo, oppure dici no, l'obbligo non lo metto per nessuno, però siccome la libertà di scelta comporta anche responsabilità, se finisci in terapia intensiva te la paghi. Te la metto a rate sulle tasse, te lo metto come ti pare, ma te la paghi perché ti è stato offerto gratis il vaccino. È tutto qui, non è che se il 70% del problema viene dal 20%, è evidente che il mio problema è concentrato sul 20%, perché, oh ragazzi, l'Italia è un paese che ha l'età media più alta d'Europa. Dopodiché ci sarà sempre qualcuno in terapia intensiva, diciamo così, fortunatamente ci sono le terapie intensive, ci sarà sempre qualcuno che avrà bisogno d'aiuto. Ma se il 70% dei ricoverati sono non vaccinati e i non vaccinati sono il 20%, il mio problema è tutto lì. O pagano o li obbligo, metà e metà, un po', fammi vedere il permesso, forse, diciamo così, non è al momento la misura più credibile.
Uno dei casi più dibattuti di oggi, Davide, lo troviamo a pagina 9 del Corriere. L'Australia non accetta esenzioni, Djokovic fermato e rimandato a casa, e anche a pagina 9 della Stampa. Djokovic respinto dopo una notte a Melbourne sotto sorveglianza, al tennista viene negato il visto di entrata in Australia.
Allora, ne parlavamo ieri, mi pare che poi alla fine, diciamo così, a naso ci avevamo preso. È evidente che poi, quando tu da una questione pragmatica, cioè dici e si tratta di una sola persona, lo esamino approfonditamente, posso avere la matematica certezza che non crea nessun problema perché è una persona, però poi mi scatta il problema, diciamo, ma perché per quello sì e per me no? cioè che solo perché non sono bravo a giocare a tennis, e quindi scatta il problema di principio. Il Casotto non lo ha fatto Djokovic, secondo me ha torto per i fatti di suoi, ma quello è un altro discorso. Il Casotto lo hanno fatto gli organizzatori del torneo, che si sono inventati una specie di commissione che non conosceva i candidati o quelli che presentavano domande, e hanno fatto finta di autorizzare Djokovic. Dopodiché alla frontiera non c'era la commissione, non c'era gli organizzatori del torneo, alla frontiera c'era la polizia di frontiera, la quale applica la legge di un paese. Adesso hanno fatto ricorso, lo deciderà il giudice australiano, ma l'hanno capito anche i canguri, che avevano fatto un'eccezione per fare entrare Djokovic e giocare il torneo.
Andiamo sul giornale, dove a pagina 8 si parla di inflazione, c'è anche richiamo in prima. L'inflazione vola fino al 3,9%, mai stata così alta da 14 anni, l'energia più 29%, causa rincari nei beni di consumo, il costo del carrello della spesa sale del 2,4% annuo. Parliamo di inflazione, Davide.
Allora, il 3,9 è l'ultima rilevazione Istat, si dice non è mai stata così alta dal 2008, sì, attenzione, perché dal 2008 l'inflazione è molto bassa, voglio dire, nel 2000, adesso in questi giorni si festeggia il ventennale dell'euro, ma l'euro ha portato con sé tassi di interesse molto bassi e inflazione bassa, e quindi diciamo... Adesso si fa vedere, si fa sentire in Italia al 3,9, e ci fa una certa impressione. Perché? Perché da una parte c'è questa è una media, quando si dice 3,9 è la media, sì, però è una media che fin quando era spinta solo dai prodotti energetici faceva male, perché le bollette le paghiamo tutti, non è che... però faceva male, ma era concentrato lì. Adesso piano piano, ma neanche troppo piano, quell'aumento si riflette sull'intera catena del valore, cioè sul sistema produttivo, quindi poi sui prezzi, e non è che l'energia aumenta il costo solamente di prodotti, diciamo così, che sembrano meccanica, anche la frutta e verdura, e difatti, diciamo così, comincia a sentirsi questa espansione. Detto ciò, che non è gradevole, ma è pur sempre al 3,9%, ricordiamoci che in Germania è più alta l'inflazione. Paesi che hanno avuto una recessione meno forte hanno un'inflazione più alta. Ma questo cosa ci può dire? Allora prendiamo provvedimenti e abbassiamola. Sì, e infatti la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, sta prendendo provvedimenti, alza i tassi di interesse. Attenzione, noi siamo un paese indebitatissimo. Il rialzo dei tassi di interesse non ci porta bene. Non è... No, questo lo vorrei ricordare a quelli che continuano a dire: ah, ma forse Draghi è indebolito, cambiamo, cioè, è il buio, ma mandiamolo al Quirinale, facciamo un'altra cosa. No, ci sarebbero 45 obbligazioni da assolvere entro giugno per la continuazione dei fondi europei, e siamo il paese più indebitato d'Europa di fronte a una stagione nella quale l'inflazione porterà, perché in realtà sono convinto che porterà con sé un aumento dei tassi di interesse. Non è che sia proprio una passeggiata di salute avendo un debito molto alto.
Prima pagina del Sole 24 Ore, ancora il tema inflazione, a dicembre sale a quota 3,9%, mai così alta da 14 anni, i prezzi energetici sono la causa principale dei rincari, poi l'impennata del metano pesa in media sulle bollette tra il 20 e il 40%, e poi ostaggio di Russia e clima, l'Europa vive una crisi strutturale. L'apertura però è dedicata all'IVA, microevasioni, questo scrive il Sole 24 Ore, che ci costano 19,6 miliardi. Il piano del governo, tra gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, un giro di vite delle entrate sull'evasione consensuale, algoritmi per i controlli, faro sulle vendite online e anche verifiche esecutive a chi non risponde.
Sì, quando si parla di evasione fiscale, di lotta all'evasione fiscale, tutti indistintamente pensano sempre che l'evasore sia un altro, e quell'altro che evade è nell'immaginario uno abbastanza ricco, protetto, con grandi fiscalisti, avvocati. La gran parte dell'evasione è piccola e la facciamo tutti. Dico la facciamo perché capita umanamente, quello dice: aspetti che se è finita la carta per gli scontrini, ci lasci perdere, c'ho fretta. Quella diventa una forma di evasione, specie se la carta non era finita ma ha finto che si sia inciampato il rullino. Però questa è quella che si chiama evasione consensuale, dove alla fine a me, se mi fai lo scontrino, a me non mi cambia niente, tanto ti devo pagare quello, a te invece fai evasione. Quella roba lì è la gran parte dell'evasione. Ora, per controllare quella roba lì è inutile che metti le cose sul contante, non lo puoi usare, tanto la limitazione all'uso del contante riguarda solo le persone oneste, i disonesti se ne fregano. Il tema è: rendi più facile e più accessibile i pagamenti digitali, i pagamenti con le carte, rendi posta da tutte le parti e vedrai che questa roba diminuisce e poi incrocia le banche dati. Il resto, sai, non è che puoi mettere la guardia di finanza fuori dal bar.
No, tutti non da tutti i bar, ecco, non da tutti, sì. Andiamo sulla prima del Messaggero. Questa mattina vaccino obbligo a 50 anni e ancora riparte solo mezza serie A. Il giallo della pensionata uccisa mentre andava a trovare un amico, una serie di questi di titoli che troviamo sulla prima pagina appunto del quotidiano romano. Ma poi a fondo pagina, sempre sulla prima, caos Kazakistan, il paese in rivolta per il caro energia, e ci sono e si rilevano anche scontri nelle piazze. Che sta succedendo, Davide, in questo paese?
Beh, c'è una domanda complicata, perché ci sono, diciamo, diversi. La cosa che hanno subito detto, diciamo così, i governanti è stata quella: ci sono gli Stati Uniti che investono per agenti stranieri per creare disordini, aiutateci, invadeteci al più presto. Così, questa ovviamente è una cosa che non sta né in cielo né in terra, fra l'altro è sempre la stessa forma di propaganda dall'epoca dell'Unione Sovietica, non ha mai cambiato. Punto è che il Kazakistan è un paese significativo. Intanto sono in realtà appena 18 milioni di abitanti e una parte importante di questi abitanti sono russi, cioè circa il 25%. E confina con la Cina. Il dominatore, da quando è finita l'Unione Sovietica, da quando è nata, diciamo, il Kazakistan indipendente, Nazarbayev è sempre stato il dominatore del paese, lo è ancora oggi, benché sia stato sostituito da un altro presidente, Tokayev, ma insomma conta veramente poco. Si è tenuto bene in equilibrio fra la Russia e la Cina, considerato che una parte dei cittadini del Kazakistan sono uiguri, e gli uiguri sono quell'etnia cinese che la Cina in realtà, diciamo, non, per dirla in maniera edulcorata, non ama, diciamo, discrimina pesantemente. Quindi si è tenuto abbastanza in equilibrio. L'equilibrio interno però salta quando capitano che i prezzi salgano e non sale la ricchezza, e questo ha creato una rivolta di piazza. Come tutti i sistemi dispotici, sembrano in ottima salute fino alla sera prima. E la mattina dopo, a mezzogiorno, ti accorgi invece che sono crollati, perché al contrario delle democrazie, che magari hanno lunghe discussioni, lunghi travagli, lì le cose accadono molto in fretta, e quindi ieri il governo ha decretato lo stato di emergenza e chiesto alla Russia di mandare i carri armati in modo da placare la piazza, non propriamente un procedimento democratico, diciamo così.
No, diremmo di no. Dal Kazakistan voliamo negli Stati Uniti, Davide, in particolare a Washington. Oggi è il 6 di gennaio, esattamente un anno fa, l'assalto a Capitol Hill. Biden all'attacco sul 6 gennaio, siamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Nell'anniversario dell'assalto, il presidente in calo nei sondaggi attribuisce a Donald Trump le responsabilità e pianifica intanto la rimonta politica. Proprio Trump invece ha parlato di media falsi e corrotti, ha cancellato una conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere proprio in queste ore, intanto pensa alle elezioni del 2024.
Ma ci sono molte cose interessanti su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Intanto la trasformazione della democrazia in una sorta di guerra civile non aiuta di sicuro le democrazie. Quello che è successo un anno fa a Capitol Hill è gravissimo, non è grave, è gravissimo. Un assalto alle istituzioni democratiche è gravissimo, come è gravissimo che il presidente allora in carica abbia fomentato l'idea che ci sia stato un trucco alle elezioni, ed è però anche grave che non ci si ricordi che tutto questo fu fermato e la tragedia fu evitata dal vicepresidente di Trump, Pence, che fece un ottimo lavoro e chiuse la piaga. Va ricordato, perché se no entri in un conflitto, diciamo così, di tifoserie, democratici contro repubblicani, e ti dimentichi che gli uomini delle istituzioni in realtà non è che stanno tutti da una parte anziché tutti da un'altra. Sono, pensa, dimostrò di essere tale. Però adesso, dopo un anno, la questione qual è? Quel paese continua a essere diviso. Ma non da opinioni diverse, che è normalissimo in democrazia, cioè, devi avere terrore quando non ci sono le divisioni, no, ma proprio da un sentire istituzionale, da un sentire civile di divisione profonda. Non la risolvi in tribunale, cioè possono andare avanti quanto gli pare, diciamo, processando o indagando su quello che Trump fece o non fece, ma non è quello il punto. E neanche la risolvi dicendo impediamogli di candidarsi alle elezioni nel 2020, perché questo non è un modo per risolvere, questo è un modo per darsi per morti prima di partire. Hanno un problema grosso gli Stati Uniti, è di classe dirigente, cioè di avere leve nuove e credibili, ma questo ce l'ha un po' tutto l'Occidente. L'avere perso la percezione del nemico esterno, supporre che non esista più un nemico esterno, se dessero un'occhiata in giro per il mondo forse non è proprio così, finisce con il creare solo il nemico interno, e il nemico interno prolunga la vita delle classi dirigenti anche quando ormai sono spremute, come capita a molti paesi, a molte democrazie occidentali.
Voltiamo ancora pagina, Davide, andiamo a pagina 17 del quotidiano La Stampa, dove ci sono le parole del Papa che ieri hanno fatto molto discutere. Troppe coppie non vogliono figli, al loro posto si occupano di cani e gatti. Pensate all'adozione, è ora di snellire le pratiche, rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità, questo ha detto il Pontefice.
L'uso dei cani e dei gatti per raccontare la demografia, in realtà noi l'abbiamo fatto, lo facciamo da anni. Però attenzione, non è che i cani e i gatti sostituiscono i figli, semplicemente io ho sempre sostenuto che dire che la denatalità è frutto di un problema economico è smentito in maniera, diciamo, veramente non contestabile dalla spesa per gli animali. Perché se fosse un problema economico, tu non fai i figli perché non c'hai da mangiare, ma non è che per questo fai il pappone a Labrador, perché il Labrador consuma abbastanza. No, non è vero, non è una questione economica. Detto ciò, non è che però è colpa dei cani e dei gatti, uccellini, serpenti e quant'altro, perché abbiamo una fauna in casa che è pressoché infinita. E non dimentichiamoci che quello lì è un settore, fra l'altro, economico molto importante. Il settore del pet è crescente da un punto di vista economico, e uno dei protagonisti di quel mercato, tanto per non fare pubblicità Monge, ma che gli amanti dei cani e dei gatti conoscono già se un altro come prodotto, e oggi è quasi decisivo in Mediobanca, quindi stiamo parlando di cose abbastanza grosse. Il punto qual è? È che quella presenza di animali domestici, che sono simpaticissimi e che tra l'altro vanno benissimo d'accordo con i figli, anzi io penso, sono personalmente convinto che abbiano anche un ruolo educativo nei confronti dei figli. Però quando tu riprendi sono le parole di Francesco ieri, che tra l'altro ha preso il nome di Francesco, ma evidentemente rispetto al santo di Assisi meno propensione a parlare con gli animali, il tema qual è? Se li prendi come sostituzioni dei figli, ti devi domandare perché questo capita. Non ha nulla a che vedere con i soldi, ha a che vedere semmai con la responsabilità. Quando poi hai deciso di fare il tuo viaggio o di avviare una nuova relazione sentimentale con qualcuno che non ama il cane o il gatto, l'uccellino, il cane, il gatto, l'uccellino lo puoi mettere in pensione o lasciarlo all'autogrill. Il bambino tendono a riportartelo, diciamo così, non se lo tengono.
Ti rintracciano e te lo portano, esatto, a casa, sì, esatto. E purtroppo è così. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, Davide. Io sono andata a pagina 9 del Corriere, dove c'è intanto nella parte alta l'Australia che non accetta esenzioni, Djokovic fermato e rimandato a casa. Ma sulla stessa pagina ci sono posizioni sul vaccino diverse. Macron che attacca i non vaccinati, rovinerò la vita, e ovviamente provoca lo sdegno della destra. E poi c'è la storia di questa mamma che guida 13 ore dall'Inghilterra per immunizzare la figlia di 9 anni, perché appunto in Inghilterra non si poteva fare, non si può fare credo fino ai 12, quindi ha deciso di fare questo lungo viaggio per vaccinarla poi in Italia. Ecco, un punto di vista anche su questo, su Macron, mi piacerebbe.
Allora guarda, intanto Macron non ha detto rovinerò la vita come qualcuno riporta, sebbene nell'eleganza della lingua en français, ha detto voglio rompere le palle al te, che è un concetto, insomma, in qualche modo. Però la ragione di questo, quando ho letto ieri queste parole del presidente francese, ho pensato, beh, è straordinaria la campagna elettorale, perché alla fine tu capisci bene che ovunque la ragionevolezza porta la stragrande maggioranza delle persone a vaccinarsi. Le elezioni normalmente non si vincono inseguendo le minoranze, ma cercando di prendersi le maggioranze. Se questo principio, diciamo così, un po' cinico, lo si potesse interiorizzare anche nelle forze politiche italiane, non sarebbe male, perché io quello che vedo nella follia della politica italiana è l'inseguimento di una serie di minoranze. Normalmente bisognerebbe cercare in qualche modo di acchiappare le maggioranze. Detto ciò, questo è quello che motiva le parole del presidente francese, che di suo non ce la sa che gliene importa di tutto il resto. Ma la signora inglese è moglie di un italiano, questa è la ragione per cui è potuta venire, dove il marito doveva venire in Italia, hanno deciso di venire in macchina, perché nel Regno Unito non fanno il vaccino e la terza dose ai più piccoli ancora, e la signora voleva mandare la bambina a scuola in maniera tranquilla, così per non avere, così non essendoci limitazioni, sospensioni, DAD, queste robe qui, sì, però poi ti precchi la malattia. E allora, siccome a Milano invece questo è accessibilissimo, è venuta fin qui. Io lo prendo come un gesto patriottico dal punto di vista del padre e di sana precauzione dal punto di vista della madre. Spero anche che a Milano abbiano mangiato bene, si siano trovati bene e che tornino a trovarci tutti in buona salute, e che tornando dicano anche: guardate, era facile, cioè se la fanno a Milano lo possiamo fare anche a Londra, ecco.
Questo lo spieghiamo tutti. 7:34 finisce qui la rassegna stampa. Davide, ti ritroviamo domattina 7:10.
Grazie a voi, buona giornata e buona revisione a tutti.
E vogliamo portare alla vostra attenzione questa storia. Stiamo andando nel comune di Ferriere, un comune di poco più di 1100 anime, siamo nella provincia di Piacenza. È un paese che è rimasto senza il medico di base dal primo dell'anno, perché c'è stato un accorpamento da parte del servizio assistenziale deciso dall'ASL, una decisione che ovviamente è stata molto contestata dagli abitanti, e la sindaca Carlotta Oppizzi ha emesso un'ordinanza che dice esattamente: vietato ammalarsi nei giorni prefestivi e festivi dalle 20 alle 8, cioè quando la guardia medica non c'è. Insomma, è una sorta di provocazione, ma ovviamente l'obiettivo è quello di riottenere il servizio. È con noi e la ringraziamo la sindaca Carlotta Oppizzi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno,
su RTL.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Sindaca, come può accadere? Cioè, noi sappiamo che ci sono dinamiche particolari che l'ASL ha seguito e che noi chiaramente non conosciamo, però è possibile quindi che un paese possa non garantire ai suoi cittadini un servizio medico assistenziale?
Sì, adesso noi non abbiamo garantita la continuità assistenziale dalle 20 alle 8, cioè nell'orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi. Com'è possibile? Me lo sto chiedendo da diversi giorni, ma è vero comunque. E la giustificazione che ci è stata data riguarda la difficoltà di trovare personale medico, difficoltà sicuramente aggravata dalla pandemia. E noi non vogliamo certo negare i problemi che ha l'azienda e le difficoltà di organizzare il servizio, certamente. Per una comunità come la nostra è un problema enorme che mette a rischio la sicurezza e l'assistenza.
Certo. Sindaca, come hanno reagito i suoi concittadini quando hanno letto la singolare ordinanza?
Beh, l'hanno presa per quello che è, una provocazione, e si stanno impegnando a rispettarla, insomma, perché
non si ammalano di notte.
È tutto quello che possiamo fare.
Ascolti, no, vogliamo capire un po' di più di quella che io potrei immaginare essere la logistica. Allora, immaginiamo che voi non siate vicini ad altre situazioni a cui poter così aderire nel caso ci fossero dei problemi.
Noi siamo un comune di montagna e siamo lontani mediamente un'ora e mezzo dall'ospedale di Piacenza, che è l'ospedale più vicino. La prima guardia medica disponibile è in comune di Bettola, che è un comune 27 km prima di noi, e 27 km di una strada di montagna decisamente poco bella. 27 chilometri dal capoluogo, quindi la percorrenza rispetto alle frazioni aumenta. Abbiamo una popolazione per la maggior parte anziana e siamo il comune più vasto della provincia di Piacenza, quindi con tante frazioni che sono sempre più lontane dai servizi, per cui la situazione non è semplice. Adesso nevica, i tempi di percorrenza si allungano, insomma sì. È tutto abbastanza complicato.
Noi, come ha detto lei, ci rendiamo conto dei problemi, effettivamente ci sono, il nostro paese ne è pieno, tanti paesi, frazioni piccolissime che si trovano in punti davvero difficoltosi da raggiungere, però ecco, forse la responsabilità dell'azienda sanitaria locale è di garantire a ogni singolo cittadino, dovunque questo abiti, un'assistenza adeguata. A proposito delle richieste che lei ha fatto, delle discussioni che sta avendo con l'ASL, le sono stati dati dei tempi? Cioè, questa scadenza probabilmente a un certo punto finirà, tornerete ad avere un medico, e soprattutto come vi organizzate in questo tempo in cui la guardia medica non c'è?
Allora, i tempi, c'è stato detto che la sospensione è temporanea, ma un qualsiasi provvedimento temporaneo che non abbia una data di fine assomiglia molto a un provvedimento definitivo. Noi per adesso non abbiamo alternative, insomma, non abbiamo un piano B rispetto all'assistenza sanitaria, perché le risorse che abbiamo non ce lo consentono, e perché nemmeno da un punto di vista normativo possiamo garantirlo. Speriamo che effettivamente si tratti di un provvedimento provvisorio e che il dialogo che è in corso con l'azienda in questi giorni, che proseguirà agli inizi della prossima settimana, possa portare alla riattivazione del servizio, insomma, certo. Perché io non riesco a immaginare nulla di diverso.
A sostegno delle vostre legittime richieste, c'è anche una petizione su change.org per cercare di sostenere appunto la vostra battaglia, è vero?
Sì, abbiamo superato le 4.000 firme, per un comune che ha 1.100 residenti è una bella dimostrazione di solidarietà e anche la dimostrazione che il problema dell'assistenza territoriale in montagna, dei servizi in montagna, sta ancora molto, insomma, non è una battaglia solo nostra.
Io sindaco o sindaca, come vuole, farei un appello a qualche medico, giovane medico volontario che magari due volte a settimana viene a trovarvi e, che ne so, mettete a disposizione un appartamento dove può stare per dare una mano ai cittadini nel frattempo, insomma, sono varie possibili le soluzioni.
I medici che abitano qui, insomma, i nostri medici sono da sempre disponibili, al di là di sia in pensione che giovani, sì. Sono da sempre disponibili, e una delle caratteristiche del vivere in montagna è l'enorme solidarietà, quindi quello è garantito, ma non è sufficiente.
Certo, c'è la buona volontà di tutti, ma dobbiamo rientrare in quella che è la normalità, quindi con il vostro specifico medico che si occupa del vostro comune, presumiamo sia quello che voi desiderate. Allora, possiamo intanto ringraziarla per questo tempo che ci ha dedicato?
Grazie a voi per l'invito.
Grazie, e in bocca al lupo soprattutto, lo ricordiamo, siamo a Ferriere, provincia di Piacenza. Tra l'altro, dallo scoppio della pandemia in poi si è tornati a parlare molto dell'assistenza nei piccoli paesi, perché tanti piccoli ospedali sono stati chiusi, convogliando tutto in grandi centri, e forse alcuni cittadini sono stati un po' lasciati da parte. L'appello all'ASL è che possa risolvere il problema il più in fretta possibile.
Per tutti. Grazie ancora alla sindaca di Ferriere, buona giornata, naturalmente buona Epifania, a proposito, che festa.
Grazie.
A presto, un saluto speciale a tutti i 1.100 abitanti anche del comune.
Dai, speriamo che la vicenda si risolva bene. Arrivederci, sindaca.
A partire da oggi è prevista una nuova ondata di freddo, arriva anche la neve, lo diceva poco fa anche la sindaca di Ferriere, che stava nevicando proprio nel suo comune, e sappiamo che è leggermente in montagna, però chiaramente si attende la neve in queste ore. Allora, ne parliamo in diretta col nostro Nico Schiodetto di Trebimeto. Buongiorno, bentornato, benvenuto su RTL.
Ciao, buona giornata a tutti, ben ritrovati e buon anno.
Buongiorno, buon anno anche a te, buona Epifania. Allora, ci eravamo abituati forse troppo bene il 30 e il 31 con queste temperature, non dico primaverili, ma quasi, e adesso niente, torna il freddo.
Sì, diciamo che adesso stiamo tornando in realtà alla normalità. Era poco normale quello che abbiamo vissuto il 31 e il primo gennaio, quindi Capodanno, con delle temperature che in montagna sulle Alpi hanno superato anche i 12-13 gradi rispetto alla media stagionale, sono state temperature folli per l'arrivo di una massa d'aria molto mite direttamente dal Marocco. Ora invece si è cambiata configurazione via quell'alta pressione con aria calda, caldo anomalo dal Nord Africa verso l'Europa centro-occidentale, e siamo interessati invece da correnti fredde dal Nord Atlantico, dalla Scandinavia, che stanno interessando l'Europa centrale ma marginalmente anche l'Italia. In transito una perturbazione in queste ore, via via si sta liberando il nord, e ieri sera e questa notte ci sono state le nevicate a quote collinari sull'arco alpino del nord-est e in queste ore sull'Emilia Romagna a quote bassissime, però insomma migliora qui già nel corso della tarda mattinata. Quindi dal pomeriggio migliora al nord, torna a spendere un po' di sole, con clima però prettamente invernale. Invece la perturbazione agirà al centro-sud nelle prossime ore, con qualche occasionale precipitazione a macchia di leopardo, nevosa a quote medio-basse lungo l'Appennino per l'arrivo anche in queste zone del Maestrale e del Grecale. Domani migliora sulle regioni centrali, qualche residuo fenomeno sulle Ioniche, sul Salento, quindi sarà una giornata di venerdì abbastanza bella al centro-nord, mentre all'estremo sud gli ultimi sporadici fenomeni nevosi sull'Appennino meridionale a quote basse.
Ok, quindi questo, diciamo, sono giustamente le previsioni a medio, o meglio a corto raggio. Proviamo ad ampliare lo spettro, Nikos, proviamo a guardare più avanti. Che inverno ci aspetta? Sarà particolarmente rigido? Vedremo magari un po' di neve anche nelle città?
Ma è ancora presto, cioè, dirlo, ci sono delle tendenze, delle posizioni a livello stagionale, però diciamo che è veramente è impossibile dire se nei prossimi due mesi ci sarà occasione per delle nevicate in pianura. L'unica cosa che ci fanno vedere i modelli è come la prossima settimana dovrebbe di nuovo ritornare l'anticiclone sull'Europa occidentale, con un coinvolgimento anche delle nostre regioni centro-settentrionali, e un po' di aria fredda che dai Balcani dovrebbe lambire le nostre regioni del sud. Quindi diciamo che per il sud Italia in realtà la prossima settimana a tratti potrebbe risultare ancora invernale, con venti di tramontana più freddi. Per il centro nord invece dovremo probabilmente andare incontro a una fase di nuovo un po' più stabile, di bel tempo con il sole. E poi quello che può succedere tra fine gennaio e febbraio è un punto di domanda.
Un po' presto, immagino.
Sì, sono delle proiezioni che trovano il tempo che trovano. Ecco, è veramente impossibile ad ora dire se a febbraio
guarda,
possa esserci eventi nevosi o no.
Ti crediamo, perché a volte è impossibile nel giro di 24 ore azzeccare, quindi figurati da qua alla fine del mese.
Soprattutto con le nevicate, perché si parla sempre insomma di quel grado che può far nevicare o no,
esatto,
in pianura, quindi
esatto.
È veramente una domanda da superenalotto quasi.
E da sfera di cristallo non ti mettiamo in difficoltà, grazie ovviamente intanto per invece i dati, quelli più reali, più vicini a noi, che ci hai fornito questa mattina. Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo, ci sentiamo molto presto naturalmente anche con le solite previsioni che fate su RTL 102.5. Ciao Nico, a presto.
Grazie a voi, buona epifania a tutti.
Cerchiamo di capire allora la storia un po' della giornata di oggi. Tanta tradizione, tanta religione, e per non far figuracci abbiamo chiamato un esperto, perché qui si rischia sempre di mettere il piede in fallo. Allora diamo il benvenuto a Mimmo Muolo, giornalista di Avvenire, che tra l'altro in un suo recente libro parla proprio, ma non spoilerò niente. Mimmo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buona Epifania a tutti.
Grazie.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, il libro si chiama Per un'altra strada, la leggenda del 4 maggio. L'ho voluto spoilerare io, mi scuserete, per Edizioni Paoline, lo trovate in libreria. Ecco, cominciamo a tratteggiare la figura di questi re magi, questi personaggi che il 6 gennaio in teoria portano i doni a Gesù Bambino. Li troviamo, se non erro, nel Vangelo di Matteo. Allora, sono esistiti veramente? Cosa sappiamo di questi personaggi?
Sì, sono esistiti veramente, ne parla anche Erodoto ben 500 anni prima di San Matteo, del Vangelo di Matteo, ed erano praticamente degli indovini, degli astrologi, degli astronomi, erano dediti all'interpretazione dei sogni, erano una casta sacerdotale di una religione particolare che si chiama la religione zoroastriana e che esiste ancora adesso. Tra l'altro una religione monoteista, quindi come la religione cristiana, e loro aspettavano anche loro l'arrivo di un messia, per cui vedono la stella e si mettono in cammino. Quindi c'è un fondo di verità storica in questa questo racconto dei magi dei che magi. Matteo ci fa.
E rispetto invece ai doni, erano quelli, sono stati un po' resi simboli, questo oro, incenso e mirra, o effettivamente erano prodotti che un tempo avevano un certo valore?
Sì, sì, penso proprio di poter dire che i doni erano quelli, anche se nel linguaggio cristiano assumono un valore simbolico. L'oro, per significare la regalità di Gesù Bambino, l'incenso per la sua divinità, e la mirra è la prefigurazione della morte in croce di Gesù, perché la mirra era un unguento che serviva per ungere i morti. Quindi hanno sia un valore storico che un valore simbolico.
Tra l'altro, Mimmo, nel suo libro, lo dicevamo in apertura, si parla di quattro re magi e di non tre. Allora, cos'è che magari nella revisione dei testi sacri che c'è stata nel corso dei secoli, più e più volte, proprio perché a proposito di simboli, lo diceva lei, la Trinità, il tre è un simbolo importante per il cristianesimo, è convenuto dire che fossero tre e non quattro?
Ecco, questo è un punto fondamentale. Nel Vangelo di Matteo non si dice che erano tre, si dice semplicemente vennero dei magi, quindi il numero viene lasciato indeterminato. Abbiamo pensato che fossero tre nella tradizione perché tre erano i doni, tre erano anche i continenti allora conosciuti, e quindi, se vogliamo dare un ulteriore significato simbolico a questa visita, tutto il mondo allora conosciuto rende omaggio a Gesù Bambino. Quindi il numero tre ha un significato simbolico che viene attribuito dalla tradizione. Non erano re, poi anche il fatto che siano stati sempre chiamati re magi nella tradizione è un'aggiunta successiva. Nel Vangelo questo non si dice.
Ecco, quindi insomma questo non era specificato. Invece sulla stella, noi siamo abituati appunto a ricordare la cometa, però era effettivamente una cometa? Ci sono indicazioni da questo punto di vista?
No, anzi, la cometa diciamo è un'invenzione di Giotto, che nella Cappella degli Scrovegni, dipingendo il suo famoso affresco sulla visitazione dei magi, appunto, aveva visto da poco la cometa di Halley, e pensate un po', pensa di disegnare appunto una cometa. Probabilmente quello che ce lo dice anche Benedetto XVI in un suo libro sull'infanzia di Gesù, probabilmente quello che avvenne veramente è una congiunzione di alcuni astri che resero molto molto luminoso Giove in quel periodo in cui nacque Gesù. Questo è storia, e quindi quello che videro i magi probabilmente era un fenomeno un fenomeno astronomico,
certo.
Che non è una stella vera.
Non è una cometa. Addirittura...
Sicuramente non è una cometa, perché sappiamo bene che tra cometa e stella c'è una bella differenza.
C'è una bella differenza, certo. Ovviamente qua ci sta pure la Befana. Da dove esce costei? Questo personaggio.
Sì, è un po' come una leggenda, un po' come la leggenda del mio Quarto Maggio, al quale voi avete fatto accenno, il libro appunto sul Quarto Maggio. Si narra che nel loro viaggio verso Betlemme i re magi o i magi abbiano fatto sosta nella casa di una vecchina in una notte particolarmente fredda d'inverno, e per essere, diciamo, per ricompensarla, le abbiano offerto di andare con loro fino a Betlemme. La vecchina però non se l'è sentita, ha rifiutato questo invito, ma poco dopo, pentita di non essere partita con i magi, si è incamminata lei stessa verso Betlemme, e siccome non sapeva qual era il bambino al quale andava fatto l'omaggio, si fermava in ogni casa a distribuire dolciumi e cioccolatini
ai bambini del paese. Da lì poi si è arrivati alla scopa, al carbone, insomma al caminetto e alle varie tradizioni che poi oggi comunque Io lo dico con un sorriso, ma continuiamo a portare avanti. Grazie davvero a Mimmo Muolo, giornalista di Avvenire, lo trovate in libreria per Un'altra strada, la leggenda del 4 maggio, il suo libro per Edizioni Paoline. Allora, buona Epifania a lei e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Ieri si è riunito il Consiglio dei Ministri per prendere decisioni in merito alle nuove misure per frenare l'impennata dei contagi, con tutte le ricadute che questo ha non solo sulla nostra vita quotidiana, ma anche evidentemente sulla scuola, sul lavoro. Vogliamo fare il punto con il direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, che è tornato a trovarci. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Partiamo subito da questo obbligo vaccinale per tutti gli over 50 perché non lavorano, e per gli over 50 che lavorano invece servirà il Super Green Pass, che è di fatto un po' una cosa simile. Allora, quello che le chiediamo è se politicamente possiamo definire questo un compromesso, cioè un modo per mettere d'accordo tutte le parti che erano abbastanza distanti su questa scelta.
Senz'altro, ieri c'è stata un po' di maretta prima del Consiglio dei Ministri con la Lega, che non voleva che venisse applicato il Super Green Pass per tutti quei servizi alla persona alla quale ha fatto riferimento lei poco fa, cioè le banche, l'estetista, il parrucchiere. Inizialmente in mattinata ieri era previsto il Super Green Pass, cioè la tripla dose di vaccino anche per accedere a questi servizi. La Lega e anche in parte il Movimento 5 Stelle si sono opposti, e adesso sarà sufficiente il Green Pass normale, cioè quello che si ottiene anche dopo soltanto un tampone. Dopodiché l'obbligo vaccinale, che è la spina dorsale del decreto di ieri, è stato approvato all'unanimità, con quindi la condivisione di tutti i ministri e quindi di tutte le forze della maggioranza.
Ecco, direttore, c'è questa impressione, poi mi dica lei se sbaglio, che alla fine si tratti solo semplicemente di un rimandare poco a poco una decisione che è già stata presa, come anche l'obbligo vaccinale in realtà per tutti. Cioè, si dice in Consiglio dei Ministri c'è stata grande battaglia, queste o quelle forze politiche si sono opposte, hanno detto no, quindi questa volta questa cosa non è passata, tempo 2 settimane, c'è un nuovo Consiglio dei Ministri, la misura passa. Allora, c'è qualcosa di vero secondo lei? Cioè, in realtà alla fine si è detto oggi facciamo l'obbligo solo per gli over 50, ma magari tra 2 settimane è obbligo per tutti?
Allora, diciamo che già adesso è un obbligo de facto. Già adesso per andare a prendere il caffè al bar, al bancone, è necessario il Green Pass. Dal 10 gennaio, cioè da lunedì, sarà necessario anche per prendere il caffè al bancone all'aperto. È chiaro che non si può vivere di tamponi per andare a prendere il caffè al bar o per accedere a servizi di base come questo, e quindi è una spinta alla vaccinazione collettiva. Detto questo, il governo ovviamente sta perseguendo una linea che è chiara, che è quella di mettere in sicurezza la comunità, che è quella di impedire la chiusura delle attività commerciali, della scuola, delle attività primarie dello Stato. È un problema più ampio, secondo me, un problema anche di concorrenza con gli altri paesi. Se l'Italia si ferma e gli altri paesi vanno avanti, ovviamente questo rappresenta un documento per il nostro paese, e il governo, soprattutto Draghi, che è un grande esperto di politica estera, vuole evitarlo. Ci sono dei mal di pancia, ci saranno sicuramente dei mal di pancia, ma credo che sia una strategia che va nella direzione della tutela della salute pubblica, come tra l'altro lui stesso ha voluto precisare nella premessa del decreto che è stato approvato ieri sera.
E poi grandi, grandi discussioni e polemiche ci sono sulle decisioni prese in merito alla scuola, perché insomma si era parlato molto di questo provvedimento. Per la scuola media e superiore, si legge nel decreto, con 3 casi positivi i vaccinati rimarranno in presenza, mentre i non vaccinati andranno in DAD. Ieri da noi Giannelli, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, aveva definito questo provvedimento, diciamocelo, un po' discriminatorio. Lei come la pensa?
Io penso che che sono i tempi del politicamente corretto che forse in alcuni casi dovrebbe essere messo da parte. Oggettivamente i ragazzi non vaccinati sono più a rischio, oggettivamente le persone in assoluto più vaccinate rischiano di intasare gli ospedali, direi senza motivo, quindi è opportuno che tutti siano vaccinati per evitare quel blocco di cui parlavamo prima. In questo momento gli ospedali italiani sono quasi allo stremo, soprattutto per la presenza di non vaccinati, questo impedisce che vengano curate persone che non hanno il Covid. Questo rischia di bloccare gli interventi chirurgici indispensabili, penso ad esempio a quelli per il cancro, penso ad altre cose altamente emergenziali. Ecco, tutto questo secondo me deve essere evitato. Allo stesso modo, in un momento in cui i bambini sopra i 12 anni possono essere vaccinati, non si capisce perché non debbano esserlo. Ieri sui giornali c'era la storia di una signora inglese che ha guidato dall'Inghilterra, sì, 13 ore per, sì, far vaccinare la bambina, perché in Inghilterra non è consentito.
Infatti, allora, direttore Massimo Martinelli del Messaggero, che è con noi in questi minuti, una battuta sulla questione Quirinale. Leggo proprio dalla prima dall'home page del vostro sito questa mattina: Quirinale, il voto il 24, va benissimo, Letta tratterà con Salvini che vuole proporzionale, poi le manovre si fanno in pizzeria, un po' come dire che si cerca di accordarsi non per le vie più ufficiali, insomma.
Ma ovviamente le manovre ci fanno in pizzeria, un'estremizzazione che si riferisce al fatto che in questo momento il transatlantico è chiuso appunto per la pandemia, quindi le sedi deputate istituzionalmente alle trattative sono chiuse. Abbiamo letto tante ricostruzioni e tanti retroscena sulle elezioni dei precedenti presidenti della Repubblica, in cui si diceva che venivano decise a casa di alti dirigenti dello Stato durante cene conviviali oppure in altre occasioni ancora. Quindi è una suggestione. Detto questo, sicuramente Salvini è pronto a accordarsi per un, sì, per un candidato come dire di condiviso, ma vuole che venga approvata velocemente la riforma elettorale col proporzionale.
È chiaro. Allora staremo chiaramente a vedere come andrà a finire, seguiremo come sempre la vicenda anche dalle pagine del Messaggero. Il suo direttore Massimo Martinelli è stato con noi questa mattina, buon lavoro e a presto.
Grazie per l'invito.
Grazie a Giusile Grenzi.
Grazie naturalmente a Luigi Santarelli e a Massimo Lonigro. Noi torniamo con questa formazione lunedì, giusto?
Esatto, intanto la diretta prosegue. Ciao!